Orizzonti Magazine, il confronto con la parola, con Carlo Legnani.
Buongiorno a tutti, cari ascoltatori. In questo lunedì 3 febbraio, San Biagio. San Biagio è un santo che tutti conosciamo e che tutti adoriamo, perché ci fa ritornare un attimo ancora a Natale con una bella buffata, almeno per i dolci che facciamo benedire. Purtroppo avrete sentito che sono io, Giancarlo, ad aprire questa trasmissione, perché Carlo, purtroppo, non tanto perché il Milan ieri abbia pareggiato all'ultimo minuto, ma avete già sentito anche allora Don Giuseppe, che è qui con me, e a Carlo invece, che sicuramente sta ascoltando, facciamo tanti auguri perché è un po' ancora indisposto. Qui siamo in un calendario intenso in questi giorni. Ieri la Candelora, che purtroppo, stando alle condizioni meteorologiche, ci ha fatto capire che dall'inverno non siamo fuori, perché c'era il sole. E oggi è San Biagio, che appunto ci festeggiamo con la benedizione. Questa buffata di feste, un ritorno quasi al periodo natalizio.
Ma io non direi un ritorno al periodo natalizio, semmai è da una parte il compimento del mistero natalizio. A me piace molto la festa, che non chiamo più come una volta, della Candelora, quasi che il simbolo della candela fosse l'aspetto più importante, si portava a casa appunto anche la candela, bensì la festa della presentazione di Gesù al Tempio. Mettetevi a contare, dal 25 dicembre al 2 febbraio trascorrono appunto 40 giorni. Gesù è il figlio primogenito maschio e ogni primogenito è consacrato al Signore, ecco perché in obbedienza alla legge viene presentato al Tempio. E quindi è la festa che, assieme all'Epifania, anch'essa festa di luce, con quella stella che guida i magi, ma ieri si dice che la vera luce, la vera stella è Cristo, luce delle genti, e quindi è la festa che dà compimento al Natale. Ma proprio nel Vangelo di ieri, lo sottolineavo questa mattina, sottolineavo due avverbi che sono sulle labbra del vecchio Simeone. Quell'ora, avverbio di tempo, e quel qui. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, dice il vecchio Simeone, perché ha lì in braccio Gesù bambino. E poi dirà Maria, egli, questo bambino, è qui come segno di contraddizione per molti popoli. Che belli questi due avverbi, che mi dicono che ora, oggi, 3 febbraio del 2025, qui a Saronno, lui è presente. Ecco. E mi ha portato a sottolineare questo il Vangelo di questa mattina, dove una donna si accontenta, l'emorroissa, di toccare semplicemente il lembo del mantello. Ma qui, ora, è presente Cristo. Quindi non una buffata del tempo di Natale, ma un Natale che continua ed entra nella nostra vita e la trasforma, la rinnova.
Ecco, Don Giuseppe, io volevo appunto fermarmi su questo ora e qui, perché stamattina ho avuto, cioè, come al solito, lunedì arrivo un attimo prima e seguo la messa e seguo le sue due parole che accompagnano il Vangelo. Questa mattina mi hanno colpito in modo particolare, in effetti, tant'è che volevo mettere davanti al commento della parola di ieri, che lei ha già fatto in modo perfetto, appunto questo suo citare ora e qui, aggiunto a ma tutto parte da, non dai nostri sforzi, ma dal fatto che Cristo è qui con noi ora. Il problema della nostra religiosità, o della nostra poca religiosità, o della nostra fatica ad essere buoni cristiani, non deriva appunto da questo, che non ci crediamo di fatto. E io faccio questa riflessione su me stesso, perché questa è la sensazione che ho avuto, ma io ci credo veramente? E non voglio dire che ho risposto di no, ma se dovessi essere sincero è più propendo più per quasi non riesco a crederci, è una roba troppo grossa. Non sta qui il problema della nostra poca fede, diciamo, ecco, o difficoltà nella fede.
Sì, bravo Giancarlo, perché hai messo in luce i due aspetti, le due parole, la religione e la fede. La religione è qualche cosa, è religio dal latino mettere insieme, che l'uomo in qualche modo realizza sempre. Oggi è una religione di un tipo piuttosto che di un altro, ed è questa opera dell'uomo che ha bisogno, dentro di sé c'è un innato desiderio di rapportarsi al trascendente, di salire verso l'alto, di andare alla ricerca di una divinità. E siccome l'uomo sente tutta la sua inadeguatezza, cosa si fa nelle religioni? Ecco queste figure che fanno un po' da mediatore. Si chiamano i sacerdoti, li chiamano anche pontifex, cioè coloro che fanno i ponti tra l'umanità e la divinità, tra l'umanità peccatrice e la divinità che giudica il nostro peccato, giudica e castiga. Allora bisogna fare in modo che il sacerdote faccia dei riti propiziatori per placare l'ira divina. Ma tutto questo è sul versante dell'uomo che cerca di salire verso la divinità. Punto. In un modo o nell'altro, ogni religione cerca di mettere insieme tutto questo e si creano dei riti, si creano delle consuetudini, si creano anche delle leggi morali, tutto in questa direzione. Ma, e fermiamo bene questo ma noi non partiamo da noi stessi. Il nostro punto di partenza è Dio, il quale, fin dall'antichità, dapprima creando il mondo, poi andando a scegliere un popolo di dura cervice che faticava a seguire questo Dio, e poi alla fine addirittura incarnandosi lui stesso, ecco il mistero del Natale, incarnandosi lui stesso, è venuto sulla terra. Non devo più neanche salire, è lui che è disceso. Ecco i due avverbi che ricordavo prima, ora e qui. Perché qui il discorso si fa non lungo ma lunghissimo, ma intuiamo soltanto il punto di partenza. Perché a questo punto l'unico sacerdote, l'unico vero pontifex, l'unico mediatore è Cristo Gesù, che è venuto a rivelarci il volto di un Dio non giudice severo, ma di un Dio che è infinita misericordia, che ci viene incontro. E questo Cristo, venendo sulla terra, ha fatto di noi tutti un popolo sacerdotale. Attenti che i sacerdoti non siamo soltanto, tanto per intenderci, noi preti. Tutti per il battesimo in Cristo siamo sacerdoti e abbiamo in Cristo la possibilità di accedere al Padre. Ora, tutto questo punto di partenza che è da Dio, che viene a noi, che discende, non c'è più l'ascendere, ma c'è il suo discendere, chiede a noi soltanto la fede. La quale fede poi Sant'Agostino scriverà anche lui un trattato de vera religione, per dire noi abbiamo anche noi degli aspetti poi di religione, di religiosità, di riti, di tradizioni, ma sono secondi alla fede. Ecco, allora dobbiamo proprio giocare su queste due parole. La religio lo facciamo noi. Mettiamo insieme, cerchiamo di mettere insieme tante cose. La fede è questo dono della grazia di Dio che si apre davanti a noi e uno dice ecco mio signore.
E qui arriva la seconda botta che ho avuto questa mattina, perché in effetti, andando avanti poi la celebrazione, si arriva all'elevazione, dove io ripeto una preghiera che probabilmente mi ha insegnato mia madre o mio nonno, non lo so, e dice mio Signore, mio Dio, adoro in quell'ostia, prima e poi in quel, il tuo corpo che fu crocifisso per noi sulla croce. E allora qui, visto che ero in una vena di introspezione, dico, ma io ci credo, ma io non ci credo, ma è proprio venuto per me, ma che, cioè, ma, e qui è il secondo punto che ci distanzia, che ci rende difficile la vita da cristiani. Io non penso di essere uno fuori dalla norma, io perché dico, ho deciso di esporre questa domanda, perché penso di rappresentare una buona media, e per cui di non essere l'unico ad avere questo problema, per cui ci aiuti un attimo, Don Giuseppe.
Sì, io vi direi con San Paolo, che dice: io neppure giudico me stesso. San Paolo lo dice. E quindi anch'io dico a te Giancarlo, e dico a chi ci ascolta in questo momento, non avere, è proprio un po' l'opera dell'avversario, sai, quello di dirti no, non sei niente, tu non sei, tu no, io sono in cammino. C'è un bellissimo episodio nel Vangelo al capitolo 9 di Marco, ed è l'episodio di questo padre che porta il figlio indemoniato dai discepoli, ma i discepoli non riescono a liberarlo dal demonio. Nel frattempo scende Gesù dal monte della trasfigurazione, e il padre, come vede questo Gesù, va subito dal primario, non dai gregari che non sono capaci, no? E a un certo punto Gesù, ascoltando questo padre che supplica, chiede questo dono, e dice: ma tutto è possibile per chi crede. Bella la risposta del padre. Credo, Signore, ma aiutami nella mia incredulità. Credo, Signore, bel atto di fede, ma aiutami nella mia,
nei momenti di debolezza, in sostanza,
nella mia incredulità. Come dire che la fede non è una cosa che ho e non ho, quindi per questo dico la Margherita: ci credo, non ci credo, ci credo, non ci credo.
Vabbè, Don Giuseppe, per concludere, perché è una, non voglio togliere tempo, per concludere la mia vicenda di questa mattina, poi arriva dopo l'elevazione la comunione. Avrei potuto farla, avevo magari intenzione di farla anche, però dopo queste riflessioni ho detto: non posso, non sono degno.
Perché?
Infatti ancora, glielo dico, perché ho preso questa decisione.
Quelle belle parole che diciamo lì in quel momento della ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il mio peccato, la mia incredulità, no? Beati, felici gli invitati al banchetto. E noi rispondiamo, lo sentiremo nel Vangelo di domenica prossima, mi sembra, sentiremo proprio quella parola del centurione: oh Signore, io non sono degno, attento però, io non sono degno, io uomo religioso non sarò mai degno, ma cambiamo il punto di partenza, di una parola tu, dilla tu questa parola che mi salva. E allora ritorno ancora a quello che dicevo prima, non è un'opera nostra, è un'opera sua. Noi dobbiamo credere alla dinamica sacramentale. Io sui sacramenti, se no devo andare a fare un'altra cosa. Io ogni giorno celebro una, due, qualche volta anche tre, non celebro dei riti, celebro il suo rendersi qui, ora presente, e mi presento a lui con tutta la mia fatica a credere. Credo, Signore, ma aiutami nella mia incredulità.
Bene, è un buon indirizzo.
Fatelo cercare, Marco 9.
Marco 9, beh, me lo segno anche. Marco 9, adesso in questi periodi siamo nel Vangelo di Marco, Marco 5, Marco 4, Marco 5. Bene, allora dopo questo inizio un po' faticoso, torniamo all'omelia di ieri. Ma senta, Don, ieri non ero un po' deluso? L'ho sentita, quando a un certo punto lei ha detto, insomma, ma vogliamo deciderci a vivere intensamente o a vivacchiare, riprendendo delle parole del Papa, eccetera, eccetera. Quando diceva questo, mi sembrava quasi che fosse come se le dicesse a qualcuno, dice, ma cacchio, scusi l'espressione, ve l'ho detto, ma voi non mi ascoltate, insomma.
Spero di non aver dato questa impressione.
Ho avuto l'impressione di
un appello sicuramente alla decisione, quello sì. Non possiamo restare sempre lì, San Paolo lo dice in una sua lettera, no? Come quelli che stanno sempre lì con la voglia di imparare senza mai intraprendere realmente un cammino. Quindi io direi questa cosa, diciamo che la parola di Dio ogni giorno diventa un appello a dire: Giuseppe, svegliati, cosa ne ancora fare? Cosa aspetti? Sapendo che verso sera il buon Dio mi dice ancora: guarda che io ti voglio bene, Giuseppe, ti vengo incontro con la mia misericordia, ti dono tutto il mio amore, te lo dono lì nell'Eucaristia, mi sono donato totalmente a te questa mattina, no? Deciditi. Ecco, certo, noi siamo di fronte a questa, come dire, scelta ancora una volta, tra, io ieri parlavo di vita in pienezza, di vita eterna, da una parte, e il vivacchiare, dove ciò che in qualche modo ancora una volta fa da discrimine, che la vita eterna è il dire: oh Cristo, mi affido a te totalmente, pur con tutte le mie lentezze, fatiche a credere,
che è il concetto
peccato
di speranza cristiana.
Bravissimo. Infatti a un certo punto nella messa di ieri mi è venuto in mente che c'era lì un'ancora.
Ecco, è quella che ha aggiunto ieri rispetto a sabato.
Sì, bravissimo, no? Sono andato proprio a prendere quell'ancora, ma sono fatta portare, perché in quell'istante mi è sovvenuto quel capitolo sesto, mi pare, della lettera agli Ebrei, quando si dice che l'ancora che è il segno della speranza, il simbolo della speranza, no? Quando si butta un'ancora nel mare, quindi si dà sicurezza alla nave perché la si ancora.
Stabilizzarla.
Ecco, noi invece la buttiamo in alto, dove, dice la lettera agli Ebrei, è entrato Cristo in quel santuario. Quindi la mia speranza è proprio questa ancora che ho buttato, ecco il mio gesto, no? Ecco la mia fede, ecco l'audacia di dire: non butto l'ancora giù in terra, la butto in alto. E quell'ancora c'è legata che cosa? Una corda alla quale mi aggrappo. Questo è un po' il mistero della salvezza ed è il mistero di questo dono grande che in questo anno il Papa, lo ringrazio davvero, perché il giubileo del 16 ci invitava a scoprire la misericordia, in questo giubileo ci invita a riscoprire la speranza.
Ecco, poi dopo lei però, giustamente, ma io l'ho colto come un freno, dice: la vita eterna però non è che la conquistiamo noi, per cui non è che più ti dai da fare, ma è un dono. Per cui allora, se il dono non ce l'ho, piccolo, o ce l'ho grande, cioè.
Allora, noi dobbiamo.
Mi è sembrato quasi non una contraddizione, però un freno all'entusiasmo. Dico, se mi do da fare, invece no, è un dono.
Non freno l'entusiasmo, perché questo Dio, la mia umanità, la valorizza così tanto che mi basta un gesto. Faccio un piccolo esempio in cui mi spiego subito. Il buon ladrone cosa ha fatto? Un piccolo gesto. Di fronte a un coro unanime, no? Che diceva questo Gesù: vieni giù dalla croce, salva te stesso. E Cristo sceglie di non salvare se stesso. Lui è l'unico che le dice: ricordati di me, oggi sarai con me in paradiso. Ecco, è questa qui. Ci è chiesto questo piccolo gesto, di questo sguardo al Signore, questo dire: Signore, io cerco nella mia pochezza, cerco, qualche giorno mi sembra di riuscire bene, qualche giorno un po' meno, qualche altro giorno faccio qualche piccolo sgambetto e cado, cioè cerco, Signore, ancora una volta, credo, ma aiutami nella mia incredulità. La fede non è un bollino che ho lì, cioè, ci siamo, ma è un crescere di giorno in giorno affidandomi.
Per accettare un dono.
Però guarda che questo vale anche nel rapporto con le persone. Attento bene, questo è un oggetto, è un telefonino, ce l'ho qui in mano, se non lo perdo è mio, quindi ok. Ma i rapporti con le persone si costruiscono ogni giorno, eh. Tu puoi andare a letto questa sera ed essere in piena armonia con tua moglie, eccetera, e poi magari, o perché tu ti sei svegliato con uno storto, o perché si è svegliata lei con uno storto, o perché magari c'è stato un qui pro quo che non vi ha. E magari l'armonia del giorno prima va ricostruita il giorno dopo.
Ma queste sono le relazioni umane.
Bravo, ma la fede è una relazione con Dio. Non è un possesso, il possesso ce l'ho, questa cartelletta è mia. Che poi è mia fino a un certo punto, perché se la perdo, me la rubano, non è più neanche mia.
Sì, sì, beh, è chiaro che noi siamo più favoriti quando abbiamo una fisicità, per cui se ho una relazione con un'entità fisica è più facile, ho una relazione con Dio, non è una relazione, adesso magari lei mi punisce, non è una relazione fisica.
Infatti io insisto continuamente, se ti sarai accorto in questi mesi, no? Ma sembrava quasi un disegno provvidenziale, no? Io sono contentissimo di essere in una comunità pastorale dedicata al crocifisso risorto, ci siamo contentissimo, e tra l'altro io ho sempre parlato di crocifisso risorto, e addirittura nel segno della fisicità, no? In due parrocchie fa, a Gorla Maggiore, io ho realmente chiesto a un artista, a uno scultore.
Ha scritto anche un libro su questo.
E ho scritto anche un libro, sì.
Che lei mi ha, di cui lei mi ha fatto dono.
Ci siamo, no? Allora, perché io ho come continuo bisogno di dire Cristo crocifisso risorto? Ecco quella che tu chiami la fisicità. Tala qui. Perché dice il prologo di Giovanni 1,18, qui sono sicuro, Dio Padre mai nessuno lo ha visto. Proprio lui, il figlio, che gli stava lì proprio davanti al Padre, prostanzeon, che gli stava lì al suo cospetto, lui è venuto a raccontarcelo, a spiegarcelo, a rivelarcelo. Quindi, ed è questo Cristo ancora, crocifisso e risorto, che nella sua Pasqua mi dona il suo spirito. Quando muore sulla croce, San Giovanni non dice che ha dato l'ultimo respiro, ma usa un'espressione paradidonai to pneuma, cioè fece dono del suo spirito e apparendo ai suoi apostoli nel cenacolo il terzo giorno dice pneumati agiti, ricevete questo Spirito Santo. Allora, e per me la fisicità sta proprio nel crocifisso risorto. Nel crocifisso risorto, e che bello il risorto che mi dice ancora tocca le mie piaghe, tocca questi segni che mi rimarranno per sempre, che sono i segni con cui ti dico Carlo, Giancarlo, ti ho amato così, fino a questo punto. Qui c'è fisicità secondo me.
Bene, grazie Don Giuseppe. È sicuramente convincente lei, il problema è che anche di fronte a persone convincenti non sempre
perché
siamo
la fede
così.
Non è un ragionamento, la fede è un affidarsi. Io posso parlarti della bellezza, scusami un attimo, della bellezza di una ragazza, ok? Questo che è bella e bella, perché magari io ne sono innamorato, no? Ma non è detto che quello che è accaduto a me automaticamente accada anche a te.
Certo,
ci siamo, sì, sì, è bella, però mia moglie è molto più bella. Ci siamo, giustamente, sì, sì. Devi dire così, no? Ci siamo, ecco la cosa qui. E questo
è una risposta obbligata quella. Sì.
No.
Don, ieri,
No,
per fortuna, guardi, la mia fortuna è che mia moglie e i miei non mi seguono.
Saluto della moglie e figli.
Senz'altro lo farò. Ieri era si parlava di tre vite. Una l'abbiamo parlata, la vita di Gesù, che viene presentato secondo la tradizione al Tempio, e poi c'era la vita, c'erano altre due vite che lei anche ha sottolineato nell'osservatorio. Sì. Magari ci soffermiamo sulla giornata della vita e sulla giornata della vita consacrata. Fra l'altro lei ha partecipato, mi è parso di capire, anche ad una magistrazione. Ma anche a Milano era andato?
No,
perché ho sentito che a Milano ha visto, ok. E poi ieri sera, appunto, alle 18. Se ci vuole.
Sì, sì, bello, mi è piaciuto molto anche scritto proprio per questo, perché c'era questa coincidenza di vita, la vita del bambino Gesù, la vita umana, questo miracolo della vita che non sempre riusciamo a percepire nella sua bellezza, dove, dicevo, la bellezza della vita umana sta nel fatto che è anzitutto un dono, e ancora una volta vedi, un dono affidato alla responsabilità. È perché la nostra mamma ci ha preso in braccio subito e ci ha allattato e ci ha lavato e ci ha curato e ci ha vestito e ci ha pettinato, profumato. E poi qualche volta si ha anche la possibilità, io ho avuto anch'io la possibilità e la grazia, sia con mamma sia con papà, di poter fare quest'altro gesto del prendersi cura di loro. Loro che l'hanno fatto prima di me, io che lo faccio a loro. Questo prendersi cura, quindi la bellezza...
Sì, che è un concetto che lei ha richiamato nella sua omelia anche.
La bellezza della vita sta proprio nel fatto che io mi prendo cura. Negli anni del Covid scrissi una lettera alla città dal titolo «Chi si prende cura di me?». La cura è importante, la cura. E se devo giocare un po' sulle parole, perché mi piace anche, una volta si diceva che uno era curato, era mandato in cura d'anime. Ecco, il prendersi cura, che bello, quindi. E la vita diventa bella. Dico sempre che quel film di Benigni è azzeccato il titolo, perché Benigni, sia nella prima parte, che è più una favola, sia nella seconda parte drammatica nel campo di concentramento, spende sempre la sua vita perché ha trovato questa maestra lì sulla bicicletta, perché da questa maestra è nato il bimbo Giosuè, e poi questo Giosuè, quel gioco del cannone,
per
eccetera,
preservarlo dal dramma.
Dentro, in questa bellezza della vita, abbiamo la testimonianza della vita consacrata. Che bello ieri sera poter celebrare con tutte le presenze religiose di consacrate della nostra comunità, come ho indicato anche sull'informatore. Erano presenti anche i due sacerdoti, tre sacerdoti religiosi, due del Padre Monti e uno del Don Guanella. E abbiamo celebrato insieme questa testimonianza di uomini e donne come noi, con tutte le fragilità che abbiamo tutti, che scelgono di vivere insieme, li chiamiamo infatti frati e suore, fratelli e sorelle, e che scelgono di fare loro i consigli evangelici di povertà, castità, obbedienza. E ho visto che il Papa, proprio la sera di sabato, nella celebrazione che ha fatto in San Pietro della festa della vita consacrata, ha proprio potentemente richiamato per i religiosi, eccetera, i tre voti, i tre consigli evangelici con cui uno dice al Signore: la mia vita, bene, la mia vita la dono a te. La dono a te facendo dono di ogni mio bene concreto, la povertà, facendo anche dono a te della mia volontà, l'obbedienza, facendo dono a te, o Signore, anche del mio corpo. Potrei generare anch'io una vita in questo meraviglioso miracolo della vita, faccio dono a te nel vivere in verginità e castità.
Sì, poi il Papa ha aggiunto anche un invito a un ritorno alle origini, non so se...
Sì, sempre, diciamo che le congregazioni religiose dal concilio in avanti hanno proprio questo invito a non smarrire il carisma del fondatore.
Bene, ma siamo, accidenti, 31 secondi, abbiamo esaurito il tempo, non ci resta che salutare tutti, salutare in particolare Carlo, ringraziarla per i suoi interventi e rimandare a lunedì prossimo.
Grazie a voi.
Buona giornata a tutti.
Auguri.